buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo, il settimanale di Esteri. Come ogni sabato stiamo insieme fino alle 11:30, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Cisgiordania per raccontare un aspetto forse poco conosciuto, comunque poco raccontato della situazione nei territori occupati, ma fondamentale, cioè il lavoro. Andremo poi ad Haiti per fare il punto delle condizioni dei bambini in un paese completamente in mano alle gang e infine in Argentina per parlare di una strana e un po' sospetta alleanza tra pensionati e ultras. Prima però partiamo da qui.
Hamas luho haoyev, ella azzahu haoyev. Akshav berege she meshanin terminologia shela iruat fisat olam.
La voce che sentite è dell'analista israeliano Eliyahu Yossian. Risale ad un'intervista andata in onda sul canale TV israeliano Channel 14 e a fine dicembre 2023. Quello che dice è, cito testualmente, Hamas non è il nemico, Gaza è il nemico, per questo bisogna radere al suolo Gaza e uccidere più persone possibili. E poi aggiunge una cosa. La donna è il nemico, il neonato è il nemico e la donna incinta è il nemico. È un video che trovate facilmente ancora online, è stato usato anche dalla Commissione d'inchiesta sui diritti umani delle Nazioni Unite in un report pubblicato questa settimana sulle violenze sessuali, riproduttive e di genere perpetrate da Israele a Gaza al fine di eliminare fisicamente i palestinesi. L'ONU definisce chiaramente queste azioni come atti genocidari. D'altronde viene da pensare che cosa è genocidio se non lo è colpire direttamente e intenzionalmente ciò che crea la vita, che assicura il proseguimento nel tempo di un gruppo umano. Le donne incinte nella striscia sono state costrette in questi mesi a partorire in condizioni che l'ONU ha definito medievali, a volte nelle tende, con video tutorial cercati in preda al panico su YouTube, a volte in ospedali ridotti in polvere, senza medicine, senza disinfettante, senza anestesia. I reparti di maternità degli ospedali sono stati attaccati direttamente dalle bombe israeliane, così come la più grande clinica per la fertilità della striscia, che serviva tra le 2.000 e le 3.000 pazienti al mese. Embrioni e ovuli non fecondati sono stati distrutti. La vita in potenza è stata uccisa, insieme a quella in atto. Le donne che sono riuscite a partorire e i bambini che sono riusciti a nascere sono poi stati costretti a vivere in condizioni disumane, senza cibo, acqua, riparo, che Israele ha negato e bloccato a più riprese in questi mesi. La Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha anche analizzato i discorsi d'odio e di incitamento alla violenza e allo sterminio direttamente indirizzati verso le donne e le donne incinte, come quello che abbiamo sentito poco fa. Le conclusioni sono inequivocabili. Le azioni di Israele, spiega il rapporto, equivalgono a due categorie di atti di genocidio. Infliggere deliberatamente a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso condizioni di vita calcolate per provocare la distruzione fisica e imporre misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo. Che cos'altro ci serve? Questa è l'Omar Abbas dell'artista palestinese Big Sam, un brano in cui racconta la sensazione di guardare da lontano il suo paese che viene distrutto.
يا روح الروم وجعنا احنا نسقط ان سقطت
Restiamo in Palestina, ma ci spostiamo in Cisgiordania. Approfondiamo un tema poco trattato, ma fondamentale per capire la situazione disperata della popolazione, e cioè il lavoro. Lo facciamo insieme a due sindacalisti palestinesi che da Gerico sono venuti a trovarci in radio qualche giorno fa. La prima voce che sentirete durante questa chiacchierata è di Wael Natif, segretario generale della Palestine Federation of Trade Union di Gerico, appunto, mentre la seconda è di Ali Santrisi, che oltre ad essere un sindacalista è anche un giornalista. Sentiamoli.
Gerico è un wide district. It's about 360 km.
Gerico è un distretto molto ampio. Sono circa 360 km quadrati, ma non c'è una grande popolazione. Circa 65.000 persone nel distretto e 30.000 in città. Ci sono due campi profughi e 12 villaggi in questa zona. È una zona agricola e turistica. Non ci sono grandi fabbriche o industrie. La maggior parte dei lavoratori lavora negli insediamenti israeliani. Ce ne sono circa 40, due industriali, quattro campi militari e 34 insediamenti agricoli. Questo significa che ci sono molte migliaia di lavoratori palestinesi che lavorano negli insediamenti. Durante l'anno, in un periodo normale, parliamo di circa 4.000-5.000 lavoratori. 25% donne, 7-8% bambini. Le donne spesso lavorano come governanti o fanno le pulizie, non hanno permessi e non hanno documenti. La fetta più grande di lavoratori è quella che lavora in ambito industriale. Questa è la seconda zona industriale della Cisgiordania. Ci sono circa 160 fabbriche. Infine ci sono quelli che lavorano sulle spiagge del Mar Morto. Ci sono molti ristoranti, caffetterie. Il settore principale, però, quello in cui abbiamo molti problemi, è quello agricolo. Qui si lavora senza documenti, senza diritti e tutele, senza attrezzature adatte per salute e sicurezza. Si lavora tramite subappalti e non c'è alcuna relazione tra i lavoratori e il datore di lavoro israeliano. Questo è il problema principale e questo è il nostro principale lavoro come sindacalisti nell'area di Gerico. Prenderci cura, organizzare i lavoratori, educarli sui loro diritti, sulla legge del lavoro israeliana, su tutto. I tassi di povertà e disoccupazione sono aumentati. La percentuale di disoccupazione a Gerico è circa il 19%.
Also the unemployment percent in Jericho about 19%.
Ecco, questi 16 mesi di guerra, come hanno cambiato il mondo del lavoro in Cisgiordania e la vita dei lavoratori?
And workers life.
Everything is changed. Everything. You know, before the war, there is.
È cambiato tutto. Prima della guerra c'erano 130.000 lavoratori che lavoravano in Israele con il permesso, lavoratori legali. Con la guerra questi lavoratori hanno perso tutto e nessuno sa cosa succederà in futuro. Non possono tornare a lavorare in Israele, anche perché Israele ha iniziato molti mesi fa a importare lavoratori stranieri da Singapore, Thailandia, Cina, India. Per questo cresce la disoccupazione e la povertà. Circa 600.000-700.000 persone sono senza cibo a sufficienza, senza medicine, senza stipendio. L'economia palestinese è molto debole, perché da 2-3 anni il governo israeliano riscuote tutte le nostre tasse e non lascia nulla all'autorità nazionale palestinese. In più stanno pagando solo il 65% dello stipendio ai dipendenti statali. La situazione economica è molto brutta e abbiamo molta paura di cosa potrà succedere in futuro.
Nobody knows what happened in the future.
Are there some people
ci sono persone che vanno ancora a lavorare in Israele da dopo lo scoppio della guerra?
After the war.
Our information in this time, that's about 1,500.
Secondo le nostre informazioni, in questo momento sono circa 1,500 lavoratori palestinesi. Qualcuno ha mantenuto una relazione con il datore di lavoro israeliano. In questi casi il datore di lavoro va a prendere il lavoratore palestinese in macchina al checkpoint. Altri vanno clandestinamente perché non hanno altra possibilità. Non c'è nessuna opportunità in Cisgiordania. Ci provano, sapendo che rischiano di essere fermati ai checkpoint, magari di essere colpiti o uccisi, ma ci provano per guadagnare 100-150 shekel per la loro famiglia.
Maybe he is died, but he tried. He start his day to find 100 shekel, 150 to collect money for his family.
And questa disoccupazione in crescita come ha influenzato la vita quotidiana delle città della Cisgiordania?
So in West Bank cities.
They came more poor. And
sono più poveri e quindi non pensano più al futuro. Si limitano a pensare alla giornata, a come portare il cibo a casa, come comprare le medicine, come pagare le tasse, come mandare i figli a scuola. È una situazione molto brutta, soprattutto per chi lavora in Israele prima della guerra. Soffrono molto.
Yeah. They're suffering a lot.
It is. I want to add. It is especially affect the women, the mother, the sister, the daughter.
Colpisce soprattutto le donne. Quando non ci sono soldi, gli uomini magari sono in carcere o senza lavoro, la piena responsabilità viene trasferita alla donna. La donna deve sfamare la sua famiglia. Molte persone vengono da noi chiedendo aiuto concreto, economico. Noi facciamo quello che possiamo, ma anche noi non abbiamo molti soldi. Solo quelli delle quote associative che però ora in molti non possono più pagare. E poi i giovani. Hanno studiato, investito sul loro futuro e ora non possono fare niente. Non hanno un lavoro, non possono lasciare la loro città. Sono congelati.
When you have no income, you are frozen.
Yeah, but so you both mentioned this thing about.
Entrambi avete menzionato questa cosa del non riuscire più a pensare al futuro. Questo dal vostro punto di vista come ha cambiato la società, come anche la influenzerà in futuro?
How do you think this changed a society?
It's became worse than you thinking, than your question, deeply more than your question.
È peggio di quanto tu possa pensare. Ora si parla di trasferirci. Gli israeliani parlano di demolire la Cisgiordania, come è successo a Gaza. Abbiamo paura di non avere niente lavoro, e ora ci preoccupiamo della nostra vita, dei nostri figli. Ogni volta che mia figlia va all'università ho paura. Ogni momento le scrivo: dove sei ora? Sei al sicuro? C'è un posto di blocco? La paura non è nemmeno più se domani lavorerò o no, ma se domani sarò vivo o no, se sarò al sicuro oppure no. Noi siamo persone che cercano la pace. Vogliamo continuare la nostra vita come le altre persone in tutto il mondo. Vogliamo smettere di soffrire per la nostra gente. Dobbiamo fermare questa guerra perenne. Dobbiamo vivere. Non vogliamo vedere tutti questi omicidi, checkpoint, la sofferenza continua. Vorremmo che il mondo vedesse le nostre facce sorridenti, non solo la nostra tristezza.
We want the world to see our beautiful face, laughing face, not sad face. We don't want the world to see any blood.
Yeah. I have a speech in the Filka conference. Mm-hmm. Believe me, and we carry our message, the Palestinian message. Believe me.
Credetemi, a nessuno piace il sangue, a nessuno piace la guerra. Vogliamo semplicemente vivere la nostra vita in uno Stato che sia anche nostro. Noi crediamo ancora nella soluzione dei due Stati, per i palestinesi e per i nostri vicini israeliani. E dobbiamo lavorare per migliorare le nostre relazioni, ma dobbiamo avere uno Stato con Gerusalemme capitale. Questo ci serve perché nessuno, credetemi, nessuno vuole tutta questa sofferenza.
Yeah. That's what we need. Nobody look for the war or for the to see blood or a problem. Nobody, believe me.
Andiamo ad Haiti. Dal paese continuano ad arrivare notizie particolarmente preoccupanti, che tendono però ad essere generalmente ignorate dalla maggioranza dei mezzi di informazione. Ieri, ad esempio, la coalizione di gang armate Vivre Ensemble ha attaccato le strutture di Port-au-Prince di Radio Television del Caribe, il maggior gruppo media di Haiti. La situazione è particolarmente grave soprattutto per i bambini. Secondo un recente rapporto dell'UNICEF, tra il 2023 e il 2024 si è registrato uno sconcertante aumento del 1000% delle violenze sessuali contro i più piccoli. Noi ne abbiamo parlato con Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, che è recentemente stata nel paese caraibico.
La situazione è terribile per l'intera popolazione di Haiti, cioè per oltre 11 milioni di persone. Ovviamente i bambini e le donne sono le categorie più colpite, perché sono le più fragili. Sono le più fragili in ogni società, in un contesto di povertà e soprattutto in un paese che di fatto è nelle mani delle gang, perché lo Stato è fragilissimo. Le donne e i bambini vivono una situazione disperante in termini di violenza, in termini di povertà, in termini di abusi quotidiani. Allo stesso tempo, donne e bambini sono i protagonisti di una straordinaria resilienza, perché appunto in questa lotta per la sopravvivenza quotidiana provano a continuare a vivere e a sopravvivere.
Leggevo appunto che i bambini vengono reclutati dalle gang e le bambine anche violentate, cioè nello specifico che cosa succede?
Allora, il paese è nelle mani delle gang. Le gang sono organizzazioni criminali, di fatto erano il braccio armato dei politici locali. Haiti è gestita da un'oligarchia minuscola che usava questi gruppi armati lasciati disoccupati dalla fine della dittatura dei Duvalier per contendersi il potere. Questi gruppi hanno man mano accumulato risorse fino a diventare indipendenti. Come si mantengono le gang? Le gang si mantengono, il grosso del business è quello dell'estorsione alla popolazione locale, da qui la necessità di controllare sempre più territorio, di avanzare. Dall'altra si mantengono appunto gestendo su quel territorio una serie di traffici, primo fra tutti quello della droga, come bassa manovalanza dei grandi cartelli della droga messicani. Perché le gang possono prosperare? Le gang possono prosperare innanzitutto perché c'è uno Stato fragilissimo e debolissimo che non arriva, e nell'assenza di servizi hanno un'infinità di manodopera costante. Questa manodopera è costituita al 70%, un numero impressionante, da minori. Non esiste di fatto un sistema di istruzione pubblico, i bambini quindi tanti non possono accedere all'istruzione, e quindi il reclutamento di questi minori sia con la forza sia con la manipolazione è estremamente facile. I bambini sono quindi da una parte bambini soldato, quindi autori di abusi e di massacri, dall'altra anche questi bambini sono sempre delle vittime, perché appunto non hanno avuto altra possibilità di scelta, quindi sono da una parte autori della violenza, dall'altra vittime della violenza, e in effetti sono sempre vittime. Parlando con questi ragazzini, quello che emerge è che sono capaci di compiere azioni efferate, efferatissime, c'è un tasso di violenza, di massacri, spesso gratuiti, di stupri, di abusi sulla popolazione. Dall'altra però poi emerge il loro essere dei bambini, dei ragazzini, quindi ti chiedono il pallone, ti dicono che vorrebbero andare in Italia, ti dicono che vorrebbero fare il medico, ti dicono, tanti non sanno leggere, non hanno mai fatto un giorno di scuola. Questa è la situazione appunto dell'infanzia. E questa è a un'ora e mezzo da Miami, nella completa indifferenza della comunità internazionale, che di fatto ha abbandonato Haiti al suo destino e anzi, quando è intervenuta, ogni volta ha complicato di più la situazione piuttosto che provare a risolverla.
Ecco, ma lì a questo proposito, cioè appunto l'idea di essere stati abbandonati e sostanzialmente che sembra un po' una situazione senza soluzione, che cosa dicono le persone?
Questa è la narrativa che si imposta. Haiti è una causa persa, inutile impegnarsi su Haiti. Questa narrativa fonda le sue origini drammaticamente fin dall'inizio della storia di Haiti. Haiti è stata la prima repubblica nera della storia, il primo paese a sfidare il sistema colonialista e schiavista. L'Occidente, appunto, che all'epoca considerava la schiavitù e la colonizzazione assolutamente legali e legittimi, non poteva permettere che un esperimento del genere prosperasse. Ha fatto di tutto per farlo fallire. In particolare quest'anno ricorrono i 200 anni dell'imposizione del debito. Haiti è la prima nazione indebitata della storia, che ha di fatto drenato tutte le risorse e ha impedito fin dall'origine uno sviluppo del paese. Le persone sono consapevoli di essere state dimenticate, ma non solo, che questa narrativa è funzionale a disimpegnarci. Il punto è che Haiti non è una causa persa. Haiti è quello che si vuole che sia. Se non iniziamo a cambiare lo sguardo su Haiti, a vedere come un popolo estremamente resistente, con una capacità di inventiva e di continuare a sopravvivere, Haiti è il frutto di scelte politiche precise, anche e forse soprattutto della comunità internazionale. Non è condannata a restare così. Cambiando uno sguardo e cambiando una politica, Haiti avrebbe tutte le carte in regola per poter avere un futuro diverso.
Prima di salutarci ci spostiamo in Argentina. Non so se vi è capitato di vedere nei giorni scorsi delle immagini da una manifestazione di Buenos Aires che ha coinvolto pensionati e ultras. Ne abbiamo parlato anche ad Esteri questa settimana. Ecco, quello che è successo è che durante una manifestazione settimanale dei pensionati, una manifestazione che c'è ogni mercoledì i pensionati manifestano davanti al Parlamento argentino contro i tagli alle pensioni. Durante questa manifestazione settimanale di mercoledì questo, gruppi di tifoserie organizzate si sono uniti a loro, provocando una reazione particolarmente violenta della polizia argentina. È stata un'alleanza inedita quella tra ultras e pensionati, che ha lasciato sorpresi non solo noi. Per questo ne abbiamo parlato con Alfredo Somoza, che in questi giorni si trova proprio in Argentina.
Questa è una protesta settimanale che però negli ultimi 2-3 settimane ha assunto tutt'altro colore, perché prima sono arrivati i sindacati, poi sono arrivati i gruppi dell'opposizione, del peronismo, ma è quello che, sul quale tutti si stanno interrogando, è il motivo per il quale c'è stata anche una deriva violenta di quella manifestazione, è l'arrivo delle tifoserie organizzate, cosiddette barra bravas, che sono le tifoserie violente, quelle che mediamente hanno tutto il daffo, mediamente hanno precedenti penali e li si è visto all'azione, sono appunto i gruppi organizzati che utilizzano la violenza negli stadi e che hanno portato, diciamo, nella lotta politica quei metodi. Il punto è che nessuno riesce a capire prima cosa c'entrino con questa protesta e secondo luogo come mai le tifoserie scendano in campo per solidarizzare con i pensionati, quando mai nella storia della tifoseria organizzata hanno partecipato a nessun tipo di attività politica. La domanda che si pongono gli analisti è chi c'è dietro questa discesa in campo delle tifoserie.
Perché violente. Quindi non sono tifoserie appunto particolarmente politicizzate?
Assolutamente no, in Argentina non esistono, non sono mai esistite le tifoserie politicizzate. Le tifoserie di oggi sono considerate più o meno delle associazioni a delinquere, gestiscono la rivendita dei biglietti, gestiscono la vendita di droga negli stadi, gestiscono un racket con tutto quello che è il sistema di parcheggio. E penso in Ascoltatore Radio Popolare, che è l'unico paese al mondo, l'Argentina, dove le partite di calcio di Serie A si giocano soltanto col pubblico della squadra locale, nel senso che la polizia non riesce a gestire uno stadio dove ci siano le tifoserie di due squadre. E anche se negli stadi ci sono soltanto, cioè, c'è soltanto una tifoseria presente, c'è cioè quella della squadra che è padrona di quello stadio, lo stesso si verificano violenze e problemi tra loro stessi. Quindi è un mondo, diciamo, finora studiato dalla criminologia o dalla sociologia, ma sicuramente mai della politica. E questa è una novità che è un po' preso in contropiede tutti, anche la polizia, che gli ha reagito molto male.
Ma che ipotesi ci sono sul perché appunto gli ultra abbiano deciso di partecipare a queste manifestazioni?
Probabilmente loro stanno agendo per conto terzi, nel senso che il governo Milei, tra le tante cose, ha tagliato il passaggio dei fondi per l'assistenza sociale, cioè i cosiddetti piani sociali, ha sospeso il passaggio di questi piani attraverso dei gruppi organizzati, che erano i gruppi che organizzavano poi i piquetes, cioè i gruppi che tagliavano le strade, che facevano attività anche forti dall'essere intermediari rispetto allo Stato per gestire delle cifre molto importanti. Infatti le manifestazioni in Argentina sono molto diminuite da quando questi gruppi non gestiscono più questi soldi. Ecco, all'interno di questi gruppi spesso ci sono degli incroci con le tifoserie organizzate. Il governo Milei, il ministro degli interni, ha dichiarato che c'è stato un tentativo di colpo di Stato. Io ero presente e non credo che si trattasse di quello, ma molto più probabilmente un avvertimento rispetto a delle gestioni di fondi pubblici che storicamente hanno toccato alcuni soggetti e che con Milei non lo sono più.
Ma visto che appunto sei lì ed eri lì anche in parte di questa manifestazione, cioè, che reazione hanno avuto i pensionati o insomma comunque la gente a questa strana unione?
Sono stati un po' travolti perché ovviamente non erano preparati. I pensionati veri in queste manifestazioni sono stati sempre anche molto pochi, per tanti motivi non sono stati mai delle grandi manifestazioni. Stanno diventando grandi manifestazioni perché vengono caricati di significati che vanno oltre le pensioni, quindi in qualche modo diventano quasi un alibi i pensionati per tutta una serie di proteste che con le pensioni c'entrano poco, appunto quella delle tifoserie che non si capisce bene il perché, ma anche quella dell'opposizione peronista che non riesce diciamo a bloccare in Parlamento alcune delle leggi proposte da Milei e che in qualche modo gioca un po' la carta della piazza, no? Quindi ecco, i pensionati sono un po' stati un po', diciamo, spiazzati o travolti da questo interesse, in parte, diciamo, in parte legittimo, in parte non si capisce bene, da parte di forze politiche, sindacali e anche addirittura la tifoseria organizzata, per una tematica che finora non aveva mai toccato nessuna corda.
Anche per oggi abbiamo finito, Terzo Tempo si ferma qui. Ci risentiamo ovviamente sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11:30. Grazie come sempre per l'ascolto, una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!